Bene, leggiamo, apriamo la parola del Signore, aspettiamo che ci si sieda. Apriamo la parola del Signore nel libro dell'Apocalisse al capitolo 1, leggeremo alcuni versetti e poi dopo più avanti. Apocalisse capitolo 1, il titolo del messaggio è Laodicea. Apocalisse capitolo 1, versetto 10. Sappiamo l'Apostolo Giovanni che ci riporta la sua esperienza, Apocalisse 1,10. Fui rapito in spirito nel giorno di domenica e udii dietro di me una gran voce, come di una tromba che diceva: quel che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e alla Odicea. E io mi voltai per vedere la voce che mi parlava, e come mi fui voltato vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno somigliante a un figliuol d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto, e il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana, come neve, e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, e i suoi piedi erano simili a terzo rame, arroventato in una fornace, e la sua voce era come la voce di molte acque. Ed egli teneva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, e il suo volto era come il sole, quando splende nella sua forza. E quando l'ebbi veduto, caddi ai suoi piedi come morto. Ed egli mise la sua mano destra su di me, dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. E fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Scrivi dunque le cose che hai vedute, quelle che sono, quelle che devono avvenire in appresso. Il mistero delle sette stelle che hai vedute nella mia mano destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri sono le sette chiese. Passiamo al capitolo 3, versetto 14. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici: io sono ricco e mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti e miserabile, e povero, cieco e nudo, io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco, affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti negli occhi affinché tu vegga. Tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo, abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. A chi vince io darò di sedere meco sul trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen. Recentemente ero all'estero per lavoro, e il Signore mi ha dato la grazia di avere un po' di tempo, e così, mentre ero in albergo, ho meditato alcuni capitoli del libro di Osea, e poi così ho meditato di nuovo questo testo che ora abbiamo letto, e ho trovato veramente motivi di riprensione personale, di consolazione e di benedizione che vorrei questa mattina condividere con ciascuno di voi. Innanzitutto, chi è Laodicea? Questo è il titolo di questo messaggio, Laodicea. A detta di molti studiosi, ho letto diversi testi su questa materia, Le sette chieste rappresentano anche sette tempi, quindi Laodicea è la chiesa del settimo tempo, cioè la chiesa che precede il rapimento della chiesa, è il tempo che precede il rapimento della chiesa e quindi l'inizio, secondo Daniele, della settantesima settimana, l'inizio delle tribolazioni, dei dolori sulla terra. È la chiesa quindi che precede il rapimento della chiesa del Signore. È la chiesa, diciamo, degli ultimi tempi, è l'ultima chiesa, perché poi la chiesa non ci sarà più sulla terra, verrà rapita. E quindi è la chiesa moderna dei giorni nostri e ci corre l'obbligo, in qualche modo, di verificarci con questa parola per capire qual è la nostra posizione, visto che questa è la lettera rivolta a noi, non è rivolta a qualche altra chiesa. E effettivamente, se consideriamo queste sette chiese, recentemente le ho studiate tutte e sette con la sua Pavullo, e se consideriamo queste sette chiese, non erano le sette chiese più importanti del tempo, c'era Colosse, c'era Tessalonica, Filippi, ma il Signore prende sette chiese che rispondono bene ai sette periodi storici che Lui conosce, che Lui vede, che Lui ci rappresenta. E quindi partendo dal periodo apostolico si arriva appunto all'ultimo periodo, che è l'ultima chiesa. C'è la chiesa del periodo della Riforma, Sardi ad esempio, Filadelfia, la crescita, fino ad arrivare alla Odicea, ai giorni nostri. Allora lo Spirito del Signore mi ha detto cerca di approfondire, perché questa è la tua chiesa, questo è il tuo tempo. E allora, chi è questa chiesa? Chi è Laodicea, l'ultima chiesa? Innanzitutto, Laodicea, da un punto di vista geografico, era situata fra Colosse e Filadelfia, più vicino a Colosse, e per questo quando l'Apostolo scrive ai Colossesi parla del combattimento suo per i Colossesi e i Laodicesi, perché giungessero a una completa conoscenza. Evidentemente non c'era una completa conoscenza del mistero di Dio. Quindi dice, io prego perché possano giungere a una completa conoscenza del mistero di Dio. Ma a Laodicea c'era un'attività commerciale molto fiorente, era un centro amministrativo molto importante, in modo particolare l'economia prospera di questa città era da ricondurre al fatto che si fabbricavano dei tessuti, degli abiti. C'era un abito in modo particolare, era come se fosse made in Laodicea, cioè fatto in questo posto, perché era un abito fatto di lana nera, la lana tipica di Laodicea, che era un abito lungo che era conosciuto in tutto l'Oriente. Inoltre c'era una scuola di medicina nel tempio di Esculapio, il dio della medicina, sapete quella serpente che si vede nelle maniglie delle farmacie, deriva appunto dall'antico tempio di Esculapio. E là si preparavano colliri speciali, gli orientali per la polvere, per la contaminazione batterica, soffrivano di gravi forme di oftalmia e quindi a Laodicea c'era un centro di esperti nella fabbricazione di questi colliri che poi venivano diffusi in tutto l'Oriente. Quindi era una città prospera, una città ricca, una città in dove regnava il benessere, ricca delle ricchezze della terra, ma, come abbiamo letto, povera agli occhi di Dio, orgogliosa della sua sapienza e della sua scienza. E se esaminiamo quello che lo Spirito Santo dice nel testo che abbiamo letto, innanzitutto abbiamo visto che è il Signore Gesù. Quando l'Apostolo Giovanni si volta, dice, mi voltai per vedere colui che mi parlava e vidi uno, prima i candelabri, quindi le chiese, e poi dice, in mezzo alle chiese vidi uno somigliante a un figliol d'uomo, il nostro Signor Gesù nella sua gloria. E lo vide in mezzo ai candelabri. Abbiamo citato anche questa mattina che quando due o tre sono radunati nel suo nome, lui è qua nel mezzo di loro. Questa è la prima grande e gloriosa realtà, gloria a Dio. Il Signore è nel mezzo della sua Chiesa. Quando la sua Chiesa e il suo popolo è radunato per Lui, non per altre finalità, per altri scopi, ma quando Gesù Cristo e Lui soltanto è lo scopo della nostra adorazione, del nostro radunamento, Egli è là nel mezzo di loro. Dice, lo vidi in mezzo ai candelabri. E è Lui che ha determinato la prosperità della Chiesa in tutta la storia essendone l'autore e l'artefice di ogni cosa. Allora, quando giungiamo a questa chiesa di Laodicea, noi vediamo che non viene accusata di immoralità, di idolatria. Da un punto di vista contestuale, rispetto ad altre chiese che sono aggredite dall'eresia, dalla sofferenza, dalla persecuzione, in questa chiesa non c'è né sofferenza, né persecuzione, né idolatria. È una chiesa che gode di un periodo di serenità, possiamo dire, di serenità, di tranquillità. Non viene accusata di immoralità, di idolatria. Questo è il primo fatto che va rilevato. E proprio questo è l'inganno, perché non c'è corruzione, non ci sono eresie, non si parla di eresia. Quindi questo vuol dire che l'ascolto della parola in qualche modo ha determinato una buona cultura, un comportamento corretto, morale. E quindi dobbiamo ritenere che ci rivolgiamo a una chiesa, la chiesa che caratterizza gli ultimi tempi, non afflitta da, diciamo, corruzioni particolari, eresie particolari o sofferenze particolari. Nella riprensione del Signor Gesù non si parla neanche di apostasia, non è che cogliamo un aspetto legato in questa chiesa all'apostasia, come vediamo per altri aspetti in altre chiese. Non si parla di abbandono della Chiesa, di persecuzione, di eresie, ma la condanna è piuttosto da ricondurre alla presenza di uno stato di orgoglio, di autocompiacimento e soprattutto all'assenza di comunione con Cristo, all'assenza della presenza di Gesù Cristo nelle vite dei figli di Dio. È una Chiesa tiepida e non a caso il Signore prende delle metafore, dei riferimenti. Ad esempio, è significativo il fatto che a Laodicea c'era poca acqua e che l'acqua veniva di fatto importata da Ierapoli, che era più a nord, era una località montuosa. Di lì l'acqua partiva, quando partiva era fresca, ma quando arrivava a Laodicea era tiepida per via del tragitto che faceva. E la tiepidezza è in qualche modo il risultato della contentezza prodotta dalle ricchezze materiali. È il risultato della convinzione di essere ricchi, di essere a posto. Ecco, la chiesa di Laodicea è fatta di credenti morali che sono a posto, che hanno dei buoni sentimenti, che sono corretti, e di credenti che conoscono le verità bibliche, hanno la conoscenza, hanno la sapienza, oramai tutto è stato scritto, abbiamo spaccato il capello in quattro e conosciamo ogni cosa. Ci sono in questa chiesa benedizioni materiali, perché la chiesa rappresentativa dell'ultimo tempo che il Signore sceglie per rappresentare l'ultimo tempo è una chiesa che vive in una condizione di prosperità, di ricchezza e di benessere. Quante volte diciamo che mai abbiamo avuto il benessere che abbiamo ai giorni nostri? Dicevo anche martedì, sembra una sciocchezza, ma il fatto di aprire il rubinetto, di vedere scendere l'acqua e poi col miscelatore di decidere quanto calda o quanto fredda la vogliamo, rispetto a coloro che erano tutti i giorni costretti a fare centinaia di metri o qualche chilometro per andare a trovare l'acqua, è una cosa non da poco. Abbiamo case comode, calde, abbiamo tante cose che coloro che ci hanno preceduto non immaginavano neanche. Un attimo, scocchiamo le dita, si accende la luce. Abbiamo dei mezzi di comunicazione, di trasporto che assolutamente erano inimmaginabili. Viviamo in situazioni di estrema prosperità, opulenza, non ci manca niente. E anche da un punto di vista della conoscenza, se andiamo in una libreria evangelica troviamo di tutto, su tutte le tematiche: pneumologia, dossologia, termini che una volta non sapevamo neanche che cos'era. Siamo pieni di terminologie sofisticate. Se c'è la possibilità di andare a conoscere qualcosa, pum, prendiamo l'aereo e in un attimo siamo da qualche parte per conoscere meglio una certa verità, una certa dottrina. E non siamo più grossolani nel cadere in certi intoppi, perché evidentemente anche da un punto di vista umano, dalla saggezza, abbiamo capito che certi errori non sono da rifare, no? E quindi direi che da un punto di vista sociale, culturale, c'è una certa stabilità della quale godiamo da diversi anni. Ma quello che ci sta dicendo il Signore attraverso questa lettera, rivolta a chi questa lettera? Rivolta all'angelo. Vedete che tutte le lettere, i messaggi sono rivolti all'angelo della Chiesa. Chi è l'angelo della Chiesa? Sono quelle sette stelle che il Signore tiene nelle sue mani. Sono gli angeli di Dio, sono i messaggeri, coloro che sono chiamati da parte del Signore di parlare da parte sua, di esortare, di aiutare, di correggere e di insegnare le vie di Dio, di parlare da parte del Signore. Sono gli anziani, sono coloro che sono preposti nella Chiesa a istruire, a maestrare, a trasferire i messaggi del cielo sulla terra, perché il cielo possa veramente essere in mezzo a noi. Allora, tutta questa ricchezza morale, materiale, costituisce la base, tutto sommato, di appagamento, di soddisfazione e di benessere dell'uomo di Laodicea. Non manca il desiderio di conoscere. E la ricerca del benessere, evidentemente, del piacere, del divertimento, ha sostituito la ricerca di Dio. Il desiderio di conoscere, di sapere, di capire, ha preso il posto del desiderio di ricevere Dio nel proprio cuore, nella propria vita. Ma veniamo nel dettaglio alle definizioni che usa il Signore. Dice: tu non sei né freddo né fervente. E ho fatto questa riflessione mentre meditavo. In sostanza, tu non sei niente, sta dicendo il Signore. Non sei né freddo né fervente. Cosa sei? Non sei niente. Cosa vuol dire non sei né freddo né fervente? È che non scegli niente. Sei come immobilizzato fra terra e cielo. Il cielo lo guardi, ti piace, ma è troppo in alto. La terra la guardi, ti piace, ma è troppo in basso. Però non sali né sul cielo e non scendi neanche sulla terra. Ti piacciono entrambi. Non puoi dire che il cielo non ti piaccia, e per questo all'Odissea non ci sono eresie, perché il cielo ti piace, lo contempli spesso. Che bello, quante cose meravigliose ci sono nel cielo, che meraviglia. Ma il Signore ti chiama a salire nel cielo, a fare entrare il cielo nel tuo cuore, a vivere il cielo. Ma un po' troppo, e la terra è un po' troppo in basso. No, io quelle cose lì non le faccio. Io sono un credente, io frequento la Chiesa, quelle brutte cose io non le faccio. Non sono bello della bellezza del cielo e non sono brutto come la bruttezza della terra. Sto in mezzo, sono letteralmente immobilizzato fra terra e cielo, lì a metà, ritenendo che sia possibile una posizione così, a mezz'aria, senza essere cielo e senza essere terra. Oh, dice lo Spirito di Dio, fossi tu pur freddo, ci sarebbe una speranza se fossi completamente carnale della terra, perché potresti vedere il cielo. Ma siccome pensi di essere vicino al cielo, non puoi entrare nel cielo. Fossi pur fur freddo o fervente, ma siccome non sei né l'uno né l'altro, io, dice, ti vomiterò dalla mia bocca. Che parola forte, fratelli e sorelle. Per me è stata una pugnalata. Tu sei insensibile alla mia parola, freddo verso i miei appelli al pentimento, alla santificazione, alla consacrazione, alla volontà di Dio. Ti basta e ti soddisfa il tipo di interesse che nutri per il cielo. E mi sembra che in qualche modo si faccia riferimento come a un uomo che ascolta, osserva, ammira, apprezza e parla con una donna che gli piace, ma con la quale non si vuole sposare. Sì, mi piaci, però tu lì e io qua, non ti voglio sposare. È meglio essere freddo. Per un freddo ci può essere speranza, ma per un tiepido, ci dice lo Spirito di Dio, non ve n'è. Tu non sei, anche se tu pensi di essere. Questo è il primo punto dove dobbiamo fermarci. Tu non sei. E questo dobbiamo rimarcare con forza. Non sei. Perché se Gesù Cristo non è dentro la porta, se Gesù Cristo non ci ha battezzato, Atti 1:8, con lo Spirito Santo e col fuoco, se non siamo uomini che hanno ricevuto Gesù Cristo nel loro cuore, nella loro vita, non siamo. Anche se nella testa conosciamo tutto, anche se siamo frequentatori assidui della Chiesa. Dice, tu non sei. E bada bene, caratterizza questo non essere. Non sei né freddo né fervente. Non sei né l'uno né l'altro. Quando Romani dice chiaramente lo Spirito Santo, Romani 12:11, siate ferventi nello Spirito. E l'uomo innamorato si appassiona per la sposa. E quante volte la parola del Signore si sottopone il rapporto fra noi e il Signore come un rapporto matrimoniale, d'amore. Un rapporto in cui regna la passione, la gioia, l'amore per la sposa. Leggiamo in Matteo capitolo 11, versetto 15. Matteo 11, 15. Ma a chi assomiglierò io questa generazione? Ella è simile a fanciulli seduti nelle piazze, che gridano ai loro compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Difatti è venuto Giovanni non mangiando, non bevendo, e dicono a un demonio. È venuto il figliol dell'uomo mangiando e bevendo e dicono: ecco, è un mangiatore e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Fin qui. Allora, questo testo è significativo, dice: a chi assomiglierò io questa generazione? Chi è questa generazione? È la nostra generazione, in qualche modo. Essa è simile ai fanciulli che gridano nelle piazze. Se non mutate, non diventate come piccoli fanciulli, non potrete entrare nel regno dei cieli. Essa è simile ai fanciulli che gridano alle piazze: abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato. Quando qualcuno suona, suona per deliziare, suona per rallegrare, suona per produrre gioia. E dice, in questo caso, dice: noi vi abbiamo suonato il flauto, cioè delle melodie che dovevano suscitare la danza, ma voi non avete ballato. Guardate, è profondo questo testo, perché il Signore suona la melodia dolce, soave, gloriosa dell'Evangelo. Egli ci ha fatto il dono dello Spirito Santo, ci ha donato Gesù Cristo, il principe della pace, e dice: ma voi non avete ballato. Avete, però siete stati lì, avete ascoltato qualcuno che suonava, ma non avete reagito secondo le aspettative per cui Dio ha suonato. Non avete danzato. Dice: va bene, non siete uomini di danza, non vi piace questo tipo di melodia, passiamo a un'altra melodia. Vi abbiamo cantato dei lamenti, ma voi non avete fatto cordoglio. Una generazione incapace e di danzare e di far cordoglio. Asettica, fredda, sterile, che vive in uno stato di torpore, di sonnolenza, che gli impedisce letteralmente e di danzare e di fare cordoglio. Una generazione incapace di riconoscere le dolci melodie che suscitano la danza e che suscitano anche il cordoglio del cuore. Dice il Signore: beati quelli che fanno cordoglio, ma beato chi si rallegra per la dolce melodia dell'Evangelo, che a essa vi corrisponde col dono di se stesso, della sua vita e del suo cuore. Fare cordoglio al tempo stesso per il peccato, lo stato di morte personale e che vediamo sulla terra. Ancora Matteo capitolo 13, versetto 14. E s'adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non intenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri di orecchi ed hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi, non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li guarisca. Fin qui. Allora, qui ancora un'altra immagine. Udrete con i vostri orecchi, ma non intenderete. E cosa dobbiamo dire? La nostra, non possiamo dire che è una generazione che non ode, perché abbiamo 40.000 opportunità di udire. Se io penso solo alla nostra chiesa, c'è la riunione al martedì, c'è la riunione al giovedì, c'è la riunione la domenica, a volte abbiamo delle altre riunioni infrasettimanali. Ci sono veramente tante opportunità di udire. A volte un giovane parte, va a un convegno, a una conferenza, dice: ho sentito un bel messaggio, oppure ho letto un bellissimo libro, mi ha fatto molto del bene. Ma oggi come non mai sembra che l'importante sia udire. No, l'importante non è semplicemente udire. L'importante è ricevere la parola e permetterle di poter operare in noi quello che essa stessa afferma. L'importante non è udire. Perché dice: voi udrete, ma non intenderete. Udrete, quindi vuol dire che ci sarete quando io parlo, e voi udite, ma non intendete. Sapete quando in Timoteo dice che ci sono quei tali che ascoltano sempre senza mai pervenire alla conoscenza della verità? Voi udire, voi potete udire la parola, ma dice: voi udirete la parola, ma questa parola non viene recepita, non viene accolta, non le viene permesso di poter operare quello che lei stessa afferma. Guarderete, dice, con i vostri occhi e non vedrete. E quante volte ci sono dei fatti che Dio manda nella nostra vita che sono veramente parole celesti. Dice: Dio parla in Giobbe capitolo 33, ma l'uomo non vi bada. Dio parla, manda dei fatti, delle situazioni che sono dei veri e propri messaggi celesti. Noi li guardiamo, li osserviamo, conviviamo con loro, ma non li vediamo. Possono essere una malattia, possono essere una sofferenza, possono essere anche una prosperità in un senso o nell'altro, e non li riconosciamo che sono parole di Dio. Eppure sono lì, evidenti. Forse qualcuno al di fuori di noi, perché noi siamo nella maggiore difficoltà a riconoscere le cose della nostra vita, qualcuno forse al di fuori di noi li può vedere, ma non li vediamo. Udiamo ma non udiamo, vediamo ma non vediamo. E questo è lo stato di questa generazione. In Geremia capitolo 17 versetti 5 e 6 dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, cioè che fa dell'ottenimento della soddisfazione sulla terra le cose più importanti, perché è come una tamerice che sta nella pianura sterile, quando giunge il bene non lo vede. Recentemente, parlando con qualcuno che mi elencava tutto quello che di male c'era nella sua vita, gli ho detto: scusa, fermati un attimo, perché era un elenco di, fra un po' dovevamo celebrare il funerale, e dico: ma c'è qualcosa per cui ti puoi rallegrare? Sì, forse, ma proviamo a vedere. Quanti motivi. Il figlio di Dio li sa vedere, e piuttosto che perdere del tempo a parlare di quello che c'è che non va, benedice e loda il Signore per quello che va e di cui non è degno, e può dire: Signore, ti ringrazio, ti lodo. Quando giunge il bene, egli non lo vede. E il Signore dirà qui: ma beati gli occhi vostri, perché vedono, le vostre orecchie, perché odono. Occhi santificati dallo Spirito del Signore, orecchie purificate dallo Spirito e dalla parola di Dio. Allora, perché i tiepidi non odono, non intendono, guardano e non vedono? Lo dice questa scrittura che abbiamo poc'anzi letto: il cuore di questo popolo è diventato insensibile, né freddo né fervente. Abbiamo letto la lettera all'ultima chiesa, a noi, rivolta a noi. Né freddo né fervente, incapace di ballare, abbiamo letto, ma incapace anche di fare cordoglio, incapace di intendere quello che ode, un cuore grigio, statico, stanco, pallido, freddo, morto. E nonostante ha il privilegio di poter vedere e poter udire quello che il Signore gli sta dicendo, un cuore quindi coriaceo, duro, insensibile, e questo è il cuore che non riceve più il seme vivente della parola di Dio, perché il cielo è giudicato troppo alto e la terra troppo bassa. Per questo cuore c'è solo posto per le teorie, per i versetti, per le verità belle, piacevoli, gradevoli, ma è un cuore tiepido, non è freddo, è interessato, perché non è freddo, è interessato, ode la parola, partecipa. E attenzione, non commettiamo l'errore di pensare che qui si parli della meretrice, della Chiesa romana, no. Qui è la Chiesa, l'angelo della Chiesa, dell'ultima Chiesa, scrivi. Questo non riguarda la meretrice romana, ma riguarda la Chiesa del Signore. Leggiamo ora in Osea, al capitolo 2 e al versetto 10. Libro di Osea, capitolo 2, versetto 10. Osea capitolo 2, versetto 10, 732 per chi ha la mia Bibbia. Dopo Daniele. E ora scoprirò la sua vergogna agli occhi dei suoi amanti e nessuno la salverà dalla mia mano. E farò cessare tutte le sue gioie, le sue feste, i suoi noviluni, i suoi sabati e tutte le sue solennità. E devasterò le sue vigne, i suoi fichi, di cui diceva sono il salario che mi hanno dato i miei amanti, e li ridurrò in un bosco, e le bestie della campagna li divoreranno. E la punirò a motivo dei giorni dei bali, quando offriva loro profumi e s'adornava dei suoi pendenti e dei suoi gioielli, e se ne andava dietro ai suoi amanti e mi dimenticava, dice l'Eterno. Perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Di là le darò le sue vigne e la valle d'Acor come porta di speranza, quivi ella mi risponderà, come ai giorni della sua giovinezza, come ai giorni che uscì fuori dal paese d'Egitto. Amen. Che bello. Il libro di Osea è un libro meraviglioso. Il Signore dice al profeta, vai, prenditi per moglie una meretrice, fai e genera con lei dei figli. E la vita di Osea in qualche modo è rappresentativa, autoesplicativa della vita del popolo di Dio. Il popolo di Dio, quando noi leggiamo i libri profetici, ma anche l'Antico Testamento in generale, riteniamo di essere assolutamente lontani da quei peccati. E questa è l'orgoglio, la presunzione. Ma in realtà dovremmo poterla leggere e dire, Signore, abbi pietà di me. Perché questo sono io. Non è uno più carnale di me, ma sono esattamente io. In Osea si mettono chiaramente in evidenza i peccati di questo popolo. Il Signore è un marito che ama e il popolo è una moglie infedele, una prostituta, che pur volendo bene al proprio marito ha degli amanti. Sapete, quando una donna va da un altro uomo e ha degli amanti, dice sì, mio marito è un bravo uomo, ma che noia, che barba, qui non ci si diverte. È carino, si comporta bene, bravo, ama i figli, la famiglia, ma io voglio qualcosa di più. E allora, lei non lascia il marito, ma ha gli amanti. L'amante rappresenta in realtà il vero amore, la vera passione. L'amante è quello che ti appassiona, quello che occupa i tuoi pensieri. Ufficialmente la donna infedele è sposata, ma di nascosto all'amante. E qui il Signore proprio entra nel cuore del problema. Dice, tu non mi ami. In realtà tu ami dell'altro nel tuo cuore. Gli altri non lo vedono. Tu frequenti la chiesa, tu sei fedele, tu hai la tua Bibbia davanti a te, ma tu hai i tuoi amanti. E sai perché il tuo cuore è insensibile? Sai perché la parola non ti parla? Perché hai gli amanti. E fin tanto che non li mandi a casa e non li liquidi, la parola non può entrare. Qualche tempo fa un giovane mi chiese se lo aiutavo a scrivere una lettera d'amore. Allora ho provato, siamo messi lì, dico, allora, questo va bene? Fa, sì. Questo, ho scritto un pensiero, questo va bene? Ma forse un po' esagerato, ma sei innamorato o non sei innamorato? Fa, sì, sono innamorato.
E allora, scusa, allora vado avanti con un pensiero ancora più incisivo. Ma forse questo è eccessivo. Ma sei innamorato o non sei innamorato? Sì, sono innamorato. E allora? È una generazione incapace di amare, incapace di passione, incapace di trasporto, incapace di quel fervore, di quella passione che ti porta ad alzare gli occhi oltre le nubi, la cortina di questo mondo e accarezzare il viso del Signore, di stringersi a Lui con amore e di dire: Signore, Tu sei la cosa più bella, più gloriosa che io abbia mai ricevuto. Quando anche attorno a me ci fosse il deserto più arido, Tu riempi i miei giorni. Questa è la dichiarazione d'amore. Ho capito questo versetto. Oggi diciamo l'importante è che i nostri giovani stiano nella Chiesa. No, l'importante è che i nostri giovani aprino il cuore alla parola di Dio e che la parola li converta dalle tenebre alla vita. Perché noi non vogliamo una Chiesa di morti. Farò cessare le sue gioie, le sue feste, i suoi nuviluni, i suoi sabati, le sue solennità. Cioè vuol dire i suoi amanti nelle gioie, i suoi amanti nelle feste, i suoi amanti nei nuviluni, i suoi amanti nei sabati e i suoi amanti nelle solennità. E tutte le occasioni per fare festa. Perché in tutte queste occasioni c'era solo la festa degli uomini. Non stiamo parlando di cose pagane, ma di qualcosa in cui Dio non è presente, ma che prende nel cuore il posto di Dio. E vedo dalla corrispondenza che mi arriva che quando si organizza un convegno, oggi ai giorni nostri, tempo di Laodicea, questi poveri anziani devono fare molta attenzione, perché se fanno tanto di trascurare l'aspetto teatrale, di qualche buffoneria, di qualche film, di qualche gioco, attività sportiva e di un po' di musica, fallimento, defezione totale. Dice l'importante è l'aumento numerico delle chiese. No, l'importante non è l'aumento numerico delle chiese. 12 persone hanno spaccato la storia in due. L'importante è che il Signore dimori nei nostri cuori. E questo, ripeto, mi umilia. L'importante non è stare insieme in attività sociali, per persone sole, per giovani, per anziani. Non sono le nostre feste, le nostre solennità. L'importante è l'amore e che solo la parola del Signore può suscitare mediante lo Spirito Santo nei nostri cuori. Tante volte dice: com'è andato quell'incontro, quella conferenza? Mi piace, mi sono divertito. Sì. Dice: qual era il tema? Dunque, Dio è amore? Ma chissà. E poi cerchi di capire cosa in realtà ha prodotto la parola udita, si è cambiato, si è trasformato, si è prodotto pentimento, umiliazione, ravvedimento. Siamo stati bene. La nostra festa, la nostra solennità. I nostri giovani però, diciamo, non devono andare nel mondo. Un popolo che si annoia a morte. Anche al tempo di Mosè. Quando a un certo punto il povero Aronne dovette fronteggiare le richieste del popolo. Siamo stufi di questo deserto. Non ci piace questo deserto, ci devi organizzare qualcosa. In realtà è che ci siamo stufati del deserto e dobbiamo organizzare qualcosa per far divertire. Aronne, siccome non voleva dispiacere al popolo, e ce ne sono, fece qualcosa per divertire il popolo, perché invece della passione e dell'amore c'era la noia, invece della gioia. Non erano tutti così, gloria al Signore. Anche quando Elia dice: sono rimasto solo io. No, Elia, non sei da solo, ci sono altri che mi amano, ci sono altri che mi adorano, ci sono altri che levano al cielo preghiere pure, ci sono altri che mi desiderano in mezzo a questa generazione storta e perversa, che non è il senso delle cose di Dio, ma solo della terra. Quando uno si innamora, non vede l'ora di stare con la persona amata. Ho conosciuto un ragazzo, una ragazza, e non vedo l'ora di vederlo. Non c'è possibile perché ci sono degli impegni, però oggi è domenica, mercoledì alle 18 di sera ci vediamo. gli altri giorni non contano niente. Io già col cuore sono a mercoledì alle ore 18. No, chi ama è così, col cuore già mercoledì alle ore 18 e spenderà tutto il suo tempo a pensare quali parole, cosa fare, cosa non fare, cosa dire, cosa non dire, per manifestare tutta la passione del cuore. È così che noi aspettiamo gli impegni delle nostre riunioni. Signore, non vedo l'ora di essere alla tua presenza. Questo, dicevo, mi umilia. Ma i credenti che conobbero il risveglio al tempo di Neemia, di Giosia, vi ricordate? Fu trovata la parola di Dio, fu letta la parola di Dio. Il popolo stava ritto, in piedi, fermo, mentre un uomo di Dio leggeva la parola ad alta voce. C'era pianto, pentimento, compunzione, bisogno della parola, bisogno di ripristinare tutto conformemente alla parola. Non conformemente alla nostra cultura, ma conformemente alla parola. Quando Giosia gli fu letta la parola, subito si rattristò, fece cordoglio e poi determinò tutto secondo la parola. C'era qualcosa da distruggere, qualcosa da edificare, ma l'importanza della parola. Non so se avete letto un librettino piccolo che io lessi più di 20 anni fa, quando i coreani pregano. E il risveglio coreano fu caratterizzato per dei contadini, per della gente semplice, agricoltori. Ma come scopersero la bellezza della parola? Sapete questi agricoltori cosa facevano? Facevano 3 turni di preghiera. Il primo andava dalle 4 alle 6, il secondo dalle 6 alle 8, il terzo dalle 8 alle 10. Chi partecipava a quello dalle 8 alle 10, dalle 4 alle 8 lavorava. Alle 8 smetteva di lavorare, andavano insieme ad ascoltare la parola, a pregare. Arrivò un predicatore dall'America e gli hanno detto: domani tu devi portare la parola. Dice: sì, va bene, ci vediamo domani mattina alle 3:30. Alle 3:30? Dice sì, e dice: qui il Signore sta parlando e le anime alle 3:30 sono pronte per mettersi insieme, per ascoltare la parola e poi per iniziare un tempo di preghiera, di comunione e di intimità col Signore. Questo aveva prodotto la parola di Dio. Altro che certi convegni dei giorni nostri, al tempo di Laodicea. Fu riscoperta l'importanza, la potenza, la gloria e la bellezza della parola di Dio. Gente che meditava la parola, gente che aveva veramente il cuore volto verso il cielo ed entrava nel cielo, non rimaneva a mezz'aria. Il desiderio di ascoltare Dio spinse degli uomini a stare per ore e ore in silenzio davanti alla presenza di Dio. A questo vi seguì pentimento e conversione, ravvedimento. Questo è quello che ci insegnano i risvegli che ci sono stati sulla faccia della terra, gloria al Signore. E devo dire, io che sono un attento ascoltatore, che l'ascolto spesso di una radio cattolica, che oggi sta avvenendo questo in alcune parti della Chiesa romana. Sento parlare di notti di preghiera, di studio intenso della parola di Dio. E sento a volte dei messaggi che sono motivo di allegrezza. Sento anche degli ascoltatori che telefonano e chiedono delle cose. Mi rendo conto che il Signore, lo Spirito di Dio si sta muovendo, sta cercando negli ultimi termini dei tempi, prima che la Chiesa sia tolta dal mondo, di convertire le anime, di produrre pentimento e ravvedimento laddove c'è spazio e lo Spirito di Dio può operare. Ma l'Odicea, per l'Odicea non c'è più niente da fare. All'Odicea non mancano le feste, gli incontri, le riunioni solenni. Dice in Isaia 58, mi cercano ogni giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie, ma quel che manca è la fame, la sete di Dio. Dice in Giobbe, dice mentre ci sono le sofferenze, mentre ci sono i dolori, nessuno dice dov'è il mio Dio, colui che mi concede canti di gioia nella notte. I laodicesi non riescono a prendere posizione, le loro Bibbie sono anemiche, le camerette sono deserte, ma c'è tanta, tanta sapienza, tanta conoscenza, rettitudine, correttezza, moralità, cultura. Non parliamo di eresia, ma parliamo di quella vita corretta, morale, che è esattamente fra cielo e terra. Non è né terra né cielo, non è né polvere né sole, ma è lo stare in questa condizione di assenza di Dio. Io, dice il Signore a questa chiesa, continuo ad essere alla porta e a picchiare. E cosa abbiamo letto nel testo di Osea poco fa? Io, dice, siccome la amo, la trarrò nel deserto. La condurrò nel deserto e là parlerò al suo cuore. Ma quando le cose non vanno nella nostra vita e il Signore ci mette nel deserto, e gloria a Dio che ci mette nel deserto, noi diciamo: no, Signore, non era questa la risposta che mi aspettavo da te. Non mi dovevi portare nel deserto, perché nel deserto non mi vede nessuno. Nel deserto mi manca tutto e nessuno può capire che io sono un credente o una credente benedetto benedetta. Mi devi portare in un bel giardino dove ci siano tanti pianti, tanti fiori, che tutti possono vedere che io sono benedetto, che io sono benedetta. No, dice, io ti porterò nel deserto e là parlerò al tuo cuore. Ti condurrò nel deserto, nonostante le nostre istanze ci portino a reclamare una benedizione di tipo terreno. Benediciamo il Signore quando la nostra terra è un deserto, perché il Signore vuol parlare al nostro cuore. Là, dice, parlerò al suo cuore. Lui vuole, invece, non il deserto, ma vuole dell'altro, perché vuol far festa. Ma non ti porto in un giardino festoso dove gli uccelli volteggiano e cantano e c'è quindi movimento. No, ti porto nel silenzio del deserto, perché là io e te parleremo insieme. Che benedizione! Quante occasioni perse! Gente che vede ma non vede, che ode ma non ode. Dio parla molte volte, ma l'uomo non vi bada. Quanti affinamenti vuol poter fare nella mia vita che non riesco a cogliere e per i quali mi devo umiliare. Dico: Signore, abbi pietà di me, convertimi, cambiami, trasformami. Come mai la parola non mi trasforma e sono ancora così carnale, volto verso la terra? Ma il credente di Laodicea vuole una benedizione solo materiale, solo terrena. Vuole un benessere attorno a sé. Vuole che tutte le cose vadano bene. Vuole quello che la sua carne desidera, i suoi amanti, i suoi amori. Ma il Signore, per poterci risvegliare, ci deve portare nel deserto, non in un bel giardino. E là, dice, nel deserto mi risponderà, come ai giorni della sua giovinezza, quando uscì fuori dal paese d'Egitto e mi seguiva dovunque io andavo. Alleluia! Là nel deserto mi risponderà. Non c'è un altro posto dove noi possiamo rispondere se non che il deserto, dove il Signore ci mette. Là, dice, mi risponderà. Altro che feste, altro che solennità, altro che incontri. E in quel giorno, versetto 16, in quel luogo, tu mi chiamerai di nuovo marito mio. Alleluia. Tu mi dirai di nuovo marito mio, cioè sposo mio. Questo dirai al tuo Dio, perché caccerai via tutti i tuoi amanti, tutti i tuoi amori, e là ti stringerai al tuo Dio con rinnovato vigore. Così che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.